14:33 minuti, noi anche d'estate a Tra le righe manteniamo le nostre buone abitudini, quelle di ospitare un ospite. Non è un ospite a caso, ma è un ospite che ci porta una parola, che non è casuale. In questo caso Eli Mordasini, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, noi non amiamo tanto le presentazioni classiche tipo elenco telefonico, perché ci sarebbe da fare un elenco su quello che possiamo darci del tu, che
sì,
sei
certo,
tu,
certo,
che è lei, ma lo faremo strada facendo, perché abbiamo a disposizione ben tre quarti d'ora, quindi passiamo alla parola.
La parola, dunque, io avevo pensato, come prima parola avevo pensato il fiume.
Il fiume.
Il fiume, dunque il fiume come metafora. Vedi le sorgenti che nasce, scende, fa tutto quello che fa un fiume, dalla buzza, passa sotto i ponti, si allarga, si restringe, diventa bianco e nero, sì, insomma, e alla fine va a finire nel mare.
Mare.
Che è il mare, che poi è il mare dell'oblio, perché fra due generazioni nessuno saprà più niente di noi. Quindi anche l'acqua del fiume che va nel mare alla fine è tutta acqua. Però poi ho detto, ma sì, vabbè, ma dove andiamo a parare dopo? Cioè, possiamo parlare così tanto a lungo solo per,
certo,
per questo... Ovviamente la metafora era proprio anche la vita dell'uomo che nasce, che fa tutte queste cose.
Cioè c'è
e
la sorgente,
che va a finire
parte
lì.
Della sorgente e poi...
Sì, che va a finire magari, non so, quando siamo anziani, con non so, come tre quarti di secolo come me,
sì,
che magari comincia a diventare un po' più piatto, che scorre piano piano e chi lo sa.
Mi ricorda la Moldava di Smetana.
Sì, esattamente.
ho una piccola sorpresa,
sì,
che risale... al 2001, credo.
Prima dei 50 anni magari no, ma a 50 anni cominci proprio a vivere un po' indietro, soprattutto quando la salute non è più perfetta. Ti ricordi i funghi di una volta, ti ricordi i pesci di una volta, poi ti ricordi anche da bambino, e i ricordi di bambini soprattutto quando trovi gli amici o quando questi cominciano a morire. Guarda, io penso che l'uomo sia comunque l'uomo. Cioè, se noi prendessimo un uomo vuoto, di plastica, non so, di ferro, e poi possiamo mettere dentro quello che vogliamo, ma l'uomo è sempre l'uomo. Dicendolo adesso siamo l'uomo dell'Ottocento, però nell'Ottocento si potrebbe dire che nel Seicento. Cioè, non è che l'uomo sia cambiato poi così tanto, così tantissimo. Io ho l'impressione, almeno così parlando, ma già in Italia in certi angoli, come da noi una volta, questo tramandare a parole, penso che lì il ricordo era ancora più importante. Oserei quasi dire che, diciamo, con la modernità, nel senso così come adesso, computer appunto, e mail, tutti questi messaggini lì, forse che abbiamo molto meno bisogno della memoria di quanto hanno avuto bisogno i nostri. Però aspettiamo 80 anni e chiederemo ai nostri figli.
Mi ricordo che è stato bello.
Io per correttezza devo dire al nostro pubblico che non ci siamo messi assolutamente d'accordo sulla parola Eli Mordasini.
No, chiaro.
Ha scelto la parola fiume, qui abbiamo sentito la Moldava di Smetana come sottofondo a quello che è un documentario di una ventina di minuti, risale al 2001, e ci sono tanti elementi che ti descrivono. I funghi, il fiume, chiaro, la valle un Sernone. Poi ancora il profumo del... Io ricordo il profumo del fieno, che tu hai questo, questo ricordo olfattivo molto forte del profumo del fieno. Spero di non portarti troppo fuori strada.
No, va bene. Sulla parola volevo dire che questa del fiume mi andava molto bene, però a un certo momento l'ho cambiata.
D'accordo.
Posso cambiarla?
Facciamo una cosa, 14:37, un brano musicale e poi vediamo,
okay,
qual è l'altra parola.
Sì.
È giusto così,
perfetto, perfetto.
Fa parte del gioco delle associazioni questo.
I will love you better now.
A Tra le righe stiamo parlando con Eli Mordasini, ci ha parlato del fiume come prima parola, il fiume metafora della vita, ma prima di ascoltare Ed Sheeran voleva cambiare parola, e quindi qual è la seconda parola?
La seconda parola è una parola che concerne praticamente tutte le persone, e la parola è passione.
Ci piace.
O passioni, perché quello che si fa per passione si arriva a fare delle cose fuori di testa per passione, e non parlo neanche di amore, parlo proprio di passione. Per esempio, dico così, vi immaginate voi qualcuno che va tutte le mattine dalle 9:30 al mezzogiorno a giocare a scopa, poi torna alle 2 fino alle 6 di sera a giocare a scopa, medesimo ristorante, medesimi amici, 10 anni.
Per 10 anni, beh, ancora poco, perché c'è chi lo fa tutta la vita.
Chi lo fa tutta la vita. Adesso, come non lo fa per professione, non lo fa per soldi, non lo fa neanche perché la cameriera è troppo bella, sì, nel caso che cito
chiaro.
Per dire, ci deve avere dietro una grossa passione, perché alla fine, vabbè, all'inizio sarà anche bello, ma poi tutti, sacrosanti giorni, giocare a scopo, perdere, vincere e sempre bere quel birrino, perché poi se ne bevi 3 non hai soldi. Ecco, quindi come la passione possa far fare delle cose che senza passione non riesci a farle.
Ecco, la passione ti ha portato a, diciamo, esplorare molti campi, tant'è vero che tu sei come apprendistato, sei diventato falegname ebanista, giusto?
Esatto.
Sì, ma questo è veramente riduttivo, perché... Allora, di tutto ho letto, principalmente, micologo, sei conosciuto come micologo,
sì,
hai fatto anche una serie televisiva con Stefan Chiesa, Alice Pedrazzini, 2 o 3 anni fa, scrittore, dopo parleremo anche del tuo primo romanzo.
Sui funghi ho fatto anche un libro,
esatto,
in
2
persone, di 200 pagine a colori, quindi un lavoro molto molto impegnativo, però vabbè, quello fa parte un po' della mia grande passione.
Sì, delle grandi passioni, perché fotografo, bird watching, quindi un osservatore fine, non solo di uccelli ma anche di rettili.
Di tutto.
Allora, se volete avere un'idea di quello che vi stiamo raccontando, potete anche andare sulla pagina Facebook o Instagram, se è anche su Instagram.
No.
Non sei Instagram maghi,
no,
ma
no,
male questo.
No. Lo so che è male,
e lì trovate
però...
veramente delle fotografie eccezionali, e ogni tanto ti chiedi, ma le vede solo lui certi rettili, certe aspis, certi uccelli, certi animali, la lepre bianca la vede solo lui, cioè di tutto. Il lupo anche l'hai visto solo tu, ma non in montagna, ma a Solduno.
L'ho visto a Solduno in mezzo alle case, quindi non era proprio in montagna, no.
Quindi la scrittura, i funghi, le farfalle, la natura a tutto tondo,
sì,
la natura al completo, come possiamo definirti?
Non lo so.
Non lo sai?
No, non lo so, perché
un uomo appassionato.
Sono fatto così.
Sì.
Quando mi vedo una cosa che mi può interessare, e purtroppo, per disgrazia mia, mi interessa quasi tutto. Ovvio, ci sono cose che non mi interessano. Chiaramente che non mi interessano, per esempio, io non so cucinare.
Meno male che almeno c'è qualcosa che non ti interessa.
Una moglie molto brava a far cucina, ma io proprio no. Già non so benissimo come si fa un uovo in ciriegin, per dire, non ho ancora capito bene, ecco. Per fortuna non faccio quello, però di passioni ne ho 13.
D'accordo, allora ne parliamo dopo delle passioni. Sei d'accordo, Lara?
Sì, assolutamente.
14:48 minuti, estate tra le righe. A quest'ora abbiamo sempre l'ospite che ci porta una parola, in questo caso Eli Mordasini, che ci ha già portato 2 parole, perché la prima era fiume, lui è innamorato del fiume, ma soprattutto la seconda parola è quello che lo descrive in modo più efficace, che è la passione, che è ancora riduttivo, perché io ho letto, Eli, vabbè, micologo l'abbiamo detto, scrittore parleremo dopo del tuo nuovo romanzo, fotografo, bird watching, abbiamo parlato anche di zecche, me ne parleremo dopo, vetraio, piastrellista, guardiano di acquedotto, ce la vuoi raccontare?
Allora,
con tanto di certificato.
Sì, per forza, perché se no non si può fare. Allora, negli anni 90, all'inizio degli anni 90, in Altonzennone, dove stavo io, seguivo un po' un uomo che curava l'acquedotto, cioè, perché per l'acquedotto non è che l'acqua, tu apri il rubinetto e poi l'acqua arriva, c'è la sorgente, c'è da fare la pulizia, c'è da guardare quando c'è la buzza, poi fare ogni 3 mesi fare un controllo, cioè prelevare l'acqua e portarla al laboratorio. E seguivo questo uomo che all'improvviso è morto, ha avuto una morsicatura di un capretto in una mano, e 2 giorni dopo, 3 giorni dopo è morto. Poi si è saputo che non aveva la milza, quindi non aveva anticorpi. Si vede che questo capretto doveva pure avere un problema, ed è morto. È morto 3 giorni dopo per una setticemia. Allora, In quel momento alla prossima assemblea dicono: chi è che fa questo lavoro? E ho detto: dai, come io ho già cominciato un po', tutti hanno insistito, gli altri erano un po' troppo anziani, in quel momento lì non avevo neanche 40 anni. E ho detto: lo faccio io. E dopo, per i primi anni, l'ho fatto così, senza sapere niente. Poi è venuto l'obbligo di dover fare una piccola scuola, qualche giorno, fare l'esame, e dopo appunto ti davano, e ce l'ho ancora da qualche parte, un attestato che ti qualifica, una qualifica.
Ma l'esame in che cosa consiste?
Allora, consiste proprio nell'andare sul posto a curare le sorgenti, prelevare l'acqua, controllare se l'acqua non è sporca, e soprattutto quando c'è un inquinamento. Allora lì diventa un problema. Devi consigliare l'acqua al laboratorio, devi scrivere che l'acqua non si... Quando sentite alla radio che l'acqua non è potabile, è proprio il responsabile acquedotto che dà queste notizie, ed è lì. Perché se non ci fosse un responsabile acquedotto, l'acqua potabile che non potremmo bere, non potremmo avere acqua potabile. Come dire che abbiamo il treno senza macchinista, un po'.
Sì.
Però da parte mia non era una professione, nel senso che facevo quel lavoro pagato. Io lo facevo, ma ero pagato 500 franchi l'anno. Ho vergogna a dirlo, ma era così. Cioè era piuttosto un volontariato.
E per quanti anni?
Tu l'ho fatto dal 35 anni.
Per 35 anni.
35 anni di volontariato, quindi.
Questa è passione. Sì, torniamo sì. Un attimo alla parola,
esatto.
Passione.
Beh, c'entra anche il fiume, la sì. Prima parola che hai scelto, perché sì. Con l'acquedotto il fiume è... Sì.
C'entra anche l'acqua, certamente.
Esatto.
L'acqua. Perché poi col fiume io ho avuto un paio di esperienze molto negative.
Ah, d'accordo. Vogliamo raccontarne
sì,
una?
Una, te ne racconto una. La prima è facilissima. Avevo 7-8 anni, con un amico sono andato, andavamo sempre nei fiumi, perché in quel tempo non è come adesso. C'era libertà, i bambini il mercoledì pomeriggio erano fuori, i genitori avevano le capre e le pecore, mica avevano tanto tempo di guardare cosa facevamo. E siamo andati al fiume, c'era un bel pozzo, una pozza grande, e c'è dentro una capra morta. Oh. Mica che capita tutte le mattine.
No, per
io
fortuna.
Come bimbo, l'altro che adesso sta lì dove sto io di casa, io cerco di levare questa capra, faccio due o tre strattoni, la capra risucchia e mi fila dentro sotto a testa in avanti. Questo ragazzo, questo amico che ha un
anno... Noi abbiamo dedicato la prima mezz'ora di questa trasmissione al film horror. Qui siamo un po' vicini, Lara.
Sì, siamo un po' vicini. Esatto. Comunque lui velocemente mi prende, mi tira fuori.
Sì.
È fatto così svelto che non ha neanche fatto il tempo a bere proprio. Passano 4-5 anni e siamo sulla Maggia con un altro amico. Un nuotatore formidabile, devo dirle. Aveva un anno più di me, io ne avevo 14, lui 15. E siamo lì a fare una stupidaggine. Volevamo catturare un pesce... con una fiocina. Abbiamo inventato noi, con una forchetta di cucina. E allora questo pesce, che non so più che pesce, ma era molto grande, ho provato, ho sbagliato e sono andato a testa in avanti. Io non so nuotare, neanche oggi non so nuotare, non ho mai imparato. E mi ricordo glu 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 glu, che giravo glu glu glu. E poi mi ricordo, quando ho aperto gli occhi, che stavo lì, che lui mi schiacciava e buttavo fuori l'acqua e mi giravo la testa e stavo malissimo, però in 15 minuti mi sono ripreso e poi siamo rientrati in quell'istituto che stavo lì, che dormivo lì. E insomma mi sono annegato quasi due volte, ecco perché non ho imparato a nuotare.
Io ve l'ho detto che oggi ci aspetta un percorso un po' fuori mappa e in questo caso con Eli Mordasini sì... sei un personaggio un po' fuori dalle righe, non tra le righe,
sì.
Vero? E allora saremo davvero, io e Lara, il nostro pubblico, saremo davvero curiosi di sentire altre tue avventure, perché Lara abbiamo letto anche imbalsamatore è stato.
Sì,
imbalsamatore, anche quello, ma non solo.
Devo fare un errata corrige, ho sbagliato, prima ho detto Elio Mordasini, siamo qui con Eli Mordasini, io ho aggiunto una vocale in più, problematico perché esiste una persona col nome Elio e quindi ho fatto io confusione, ma torniamo alle mille passioni di Eli Mordasini, ne abbiamo già elencate tantissime, tra le mille anche il pescatore.
Ah, è vero?
Sì, certamente, ho cominciato molto da piccolo, è cominciato proprio così alla buona, cioè senza aver visto né il fiume né la canna da pesca, e quindi ho preso un ramo di nocciolo, ci ho messo su un filo, un amo che mi aveva regalato un vecchio pescatore, sono andato al fiume, ho preso un pesciolino e da quel giorno lì non sono più riuscito a staccarmi questa, sì, questa passione, questa roba è durata tutta la vita. Adesso naturalmente alla mia età vado a pescare molto poco e no, pescare è veramente qualcosa di importante, e non è tanto importante quello che si cattura come quello che si fa, il rapporto col fiume, la vicinanza, non so. E poi però è anche una sfida, sì, sfidi un po' te stesso, perché non è che vai, non è una partita di football, tu giochi da solo e più pesci che prendi, quasi sì, come si potrebbe dire, diventi campione. Con mio fratello facevamo il campionato, ogni pescata facciamo il campionato, io ero quasi sempre Lambrì, lui doveva per forza essere Lugano, perché
per forza di cose,
cose, perché parlavamo di hockey, no? E contavamo i pesci, quelli che erano di misura, e oggi vinceva lui, domani vincevo io. Ecco, si arriva anche qua con la passione.
C'è una passione che prima in apertura abbiamo proposto un frammento di un'intervista che fa parte di un documentario corale del 2001 e non l'ho messo, ma ascoltando mi ha colpito proprio a proposito delle memorie olfattive il profumo del pesce che tu hai proprio... ha incorporato praticamente.
Sì. Ecco, forse da quel giorno, perché avevo solo 6 anni quella volta, 6-7 anni, c'è perfino una foto, forse 8, c'è perfino una fotografia dei ragazzi di Spruga che erano scesi al fiume a giocare il pallone, perché il campo, l'unico campo di football che adesso non c'è più possibile, era al fiume. Era un campo, un campicello, comunque facevano anche campionati della valle, insomma. E lì sono arrivato sul fiume, che non avevo mai visto da vicino, e la prima... ho respirato e la prima roba che ho sentito era un odore intenso di pesci. Adesso, visto più tardi, non so se i pesci profumano davvero nel fiume, però per me era così.
Comunque sei in un certo senso debitore al fiume Isorno, perché attorno a questo fiume sono nate le tue prime passioni.
Sì, certo, sono, per esempio quando andavamo ai bagni di Craveggio, ecco lì il fiume dei bagni
allora,
di Craveggio.
Allora, per chi non lo sapesse, i bagni di Craveggio sono a Spruga,
sì, sono
e hanno una storia anche lì, ci sarebbe
sì,
da raccontare.
Una lunghissima storia.
È la sede di una fonte azotata che soprattutto fine 800 aveva portato molte persone da tutta Europa, andavano proprio in questo luogo perché pare che questa fonte fosse addirittura miracolosa, soprattutto perché nelle malattie della pelle, eccetera.
Sì.
Chiusa parentesi, riprendiamo.
Ecco, allora,
bagni di Craveggio.
Quando si andava giù ai bagni, ero piccolino, era la prima volta che vedevo il fiume da vicino. Perché noi non è che i genitori dicevano vai giù al fiume, avevano sempre paura dell'acqua. Nessuno dei nostri anziani sapeva nuotare, cioè l'acqua era una cosa che bevevi, facevi delle cose. Per esempio i nostri vecchi non facevano il bagno, l'idea di andare giù sul fiume a fare il bagno era lontanissima, anche in estate, anche quando faceva caldo. Ma io e con qualche amico di lì, di Spruga, quando andavamo giù ai bagni, stavo lì anche delle ore, delle mezz'ore, delle ore a guardare il fiume a scorrere, era un piacere immenso. E di lì poi è venuta la passione magari per la pesca, ma anche per molte altre cose.
E beh, Guardiano d'Acquedotto, sì. Ci hai raccontato prima. 15-12 minuti, adesso abbiamo Alex Britti, 7000 caffè, un brano del 2003, e poi torniamo con Eni Mordasini. A questo punto avremo ancora tantissime cose da fare, da dire, più che fare, le hai fatte tu. C'è quella dell'imbalsamatore, non so se faremo in tempo, però Lara, io credo che parlare anche del suo primo romanzo possa essere un modo per capire anche le sue mille vite.
A Estate tra le righe stiamo parlando con Eli Mordasini, che come prima parola va portato fiume, seguita poi da passioni, direi, veramente tante. C'è un documentario che si trova sulla nostra storia.ch dal titolo Eli e il fiume che non c'è. Che momento è stato? Io leggo, è un fiume misterioso, schivo, che i più possono soltanto sentire ma non vedere. È
sì,
così?
È proprio così, perché l'Isorno in fondo non si vede. Si vede un po' d'inverno quando è via la foglia proprio.
Perché la valle non è una valle a V.
Perché una valle a V è molto profonda e anche lontana. Non c'è un posto dove arrivi vicino al fiume in Osernone a parte poi giù ai bagni di Craveggio, ma lì siamo già in Italia, che lo vedi da vicino. Per vedere il fiume devi comunque scendere, andare giù e naturalmente salire in ritorno. Io lo faccio ancora, e l'ho fatto anche l'anno scorso, quando c'è la burrasca, quando c'è il fiume alto al massimo, allora scendo giù e vado vicino perché sto lì a guardare questa violenza, questa potenza della natura che ha. E quando abbiamo fatto il documentario con Venziani, non abbiamo fatto con il fiume in Buzza, però abbiamo proprio fatto il fiume come, sì, come si può dire, come la vita umana. Cioè, se tu guardi il documentario e poi segui cosa faccio nel fiume, avrai capito la mia vita.
Però questo fiume non lo vedi, il fiume Isorno in questo caso, ma lo senti.
Lo senti,
in tutta la valle, senti il suono del fiume.
Sì. Io in questo documentario lo dico chiaro.
Non c'è in questo senso?
Non c'è. Io dico qui da casa mia addirittura, che sono lontanissimo, il fiume lo sento, anche se non c'è, anche se non si vede, lo sento comunque. E sentire il fiume è già qualcosa di bello. Adesso quando sono a Spruga vado sul balcone, che è molto alto, sono in cima al paese, guardo, porca cosa, senti il mio fiume che c'è. E poi è venuto quando in Italia si voleva fare una diga e chiudere il fiume, praticamente portare via tutta l'acqua, c'è stata una mobilitazione incredibile, quanta gente che si è impegnata, e poi alla fine l'abbiamo vinta e l'acqua è ancora lì.
Sì, questo una decina di anni fa, con manifestazioni, eccetera.
È stata una cosa molto, molto complessa.
Famosi deflussi minimi, era successo, sì.
Poi gli italiani volevano addirittura fare una diga e portarla via completamente.
Esatto, perché allora bisogna dire che Craveggia, i bagni di Craveggia confinano con l'Italia.
Sì, esatto.
E quindi per quel motivo. Se voi andate, io ho una passeggiata che vi consiglio, a un certo momento c'è una pietra con segnato in rosso il confine Svizzera-Italia, e poi va verso Italia, vai a Craveggia, che è un paesino bellissimo, e tant'è vero che la Valonzer non è sempre stata molto collegata a quella valle.
Ovviamente.
15-19 minuti, no, stavo pensando al fiume, certo, che è la parola che Eli Mordasini ha portato, stavo pensando ai tanti viaggi fatti da Eli Mordasini, l'Europa, l'Asia e Sud America, faccio l'elenco perché non avremo tempo purtroppo di parlare, ma d'altronde la tua vita è già un viaggio, e vorrei davvero concludere questo nostro pomeriggio estate tra le righe parlando del tuo primo romanzo. Prima hai scritto racconti, e il tuo primo romanzo La luna e gli specchi, ma fra poco questo. Voi non sapete cosa succede qua durante i brani musicali, perché cioè, sei un fiume in piena,
sì.
Eli Mordasini, veramente un fiume in piena di storie da raccontare. L'ultima, vabbè, tu sei un grande viaggiatore, ma purtroppo non avremo il tempo di raccontare i tuoi viaggi, solo il lockdown a Tenerife, che quella è stata un'avventura pazzesca. Ma poi vi hanno lasciato partire o no?
Allora,
da Tenerife
ci abbiamo messo 8 giorni a trovare un volo. E il volo doveva essere...
Quindi era il 13 marzo?
Sì, era il 13 marzo, cioè dopo, alla fine era quasi il 18, non so più. Vabbè, le date erano quello che erano. Comunque c'era lockdown, e tra voli cancellati e voli pagati indietro, insomma un casino, siamo riusciti a prendere un volo che, secondo Eriberia, dicevo vi portiamo a Madrid, e da Madrid vi portiamo a Zurigo. 7 giorni dopo il lockdown, quando gli aeroplani erano tutti in terra, e così... abbiamo consegnato la macchina, che stava ferma da 10 giorni, veloce veloce, e siamo andati a Madrid. Prima di atterrare a Madrid viene fuori scritto che il volo da Madrid-Zurigo è cancellato.
Fantastico.
E siamo in venerdì mattina, e cosa vuoi fare? Siamo lì e arriviamo a Madrid, tutto chiuso, niente mangiare, niente bere, niente taxi, niente alberghi, niente, con quello che avevi qua. E così ho avuto la fortuna di conoscere un ragazzo che stava lì a dare informazioni, e c'era, sono entrato da lui perché era chiuso, ho bussato, ho detto se fai veloce con un po' di fortuna arrivi alla KLM, che è la linea olandese, e se va bene guarda ti porta ad Amsterdam, che lì il lockdown è ancora un po' meno, e forse Zurigo è ancora aperta. Siamo andati di corsa, siamo arrivati, l'aeroplano stava partendo, e vabbè, allora dicono guarda facciamo check-in alle 4 di mattina e poi alle 6 partiamo. Ho detto, insomma, va, no? Siamo venerdì notte. dormiamo lì vicino vicino in terra tale quale, con qua niente, pioveva, faceva anche freddo. E poi adesso ho perso il filo, aspetta, finalmente siamo alle 4 di mattina,
6 partenza
niente, fino a mezzogiorno, sempre lì,
attesa
fino a mezzogiorno. A mezzogiorno finalmente l'aereo è pronto, è arrivato.
Cos'è? Sempre la KLM?
Sempre la KLM, ci caricano e ci portano a Amsterdam. Però non abbiamo più avuto la valigia grossa, solo il sacco piccolo, e dovevi tenere dentro lì le tue cose, perché la valigia l'hanno messa su. Siamo arrivati a Amsterdam, che erano la 1, e hanno detto ripartiamo fra un'ora. C'era scritto fra un'ora.
Verso Zurigo,
fra un'ora, siamo partiti alle 11:15 di notte. E siamo arrivati a Zurigo la domenica mattina.
E dopo da lì, vabbè.
E dopo da lì via Zurigo, c'era un solo treno alle 2, esatto. Alle 2 al pomeriggio che veniva giù, e siamo poi arrivati a Locarno, siamo tornati in valle, abbiamo scritto fuori dalla porta un cartello: noi siamo in lockdown, siamo in quarantena, non sappiamo se siamo malati o sani, perché c'era gente che tossiva spaventosamente sull'aereo da tutte le parti, non esistevano ancora le mascherine, no, esistevano nei negozi le distanze ma non negli aeroplani, e così, però ci è andata bene, non eravamo sani.
15 e 27, io continuo a dire, parliamo del primo romanzo, partiamo dal primo romanzo, fra un brano musicale. Basta raccontare le avventure di Eli Mordasini, le sue passioni, penso che abbiamo dato un'idea abbastanza esaustiva, ma parliamo del primo romanzo, che vi annuncio già il titolo, La luna e gli specchi.
Ci scrivono allo 076-321-1113 Nelly: che bello sentire il signor Eli, ho visto i documentari e lo paragono ad un gnomo che conosce tutti i segreti della sua valle. Bello questo messaggio, grazie.
Sì, grazie, grazie. Non ho capito chi era?
Nelly,
un'ascoltatrice.
Sì.
Allora, gnomo Eli Mordasini, più che gnomo anche un elfo, direi. Ha scritto il suo primo romanzo intitolato La luna e gli specchi. Ecco, partiamo da questo titolo. Raccontiamo il riassunto. La storia, ma non troppo. A me piace l'idea che tu usi la luna piena come mezzo di trasgressione. Quando c'è la luna piena non ci sono più regole in questa tua storia, in questo romanzo. Il prete farà quello che vuole, cioè le coppie, racconta tu,
sì. Allora, la luna piena è proprio, potrei dire che il filo conduttore, il fil rouge di questo romanzo è proprio la luna piena, perché si aggira un segreto.
Un mistero,
che poi tanto misterioso non è, perché quasi tutti lo possono intuire, però come non viene mai detto, forse neanche alla fine credo che non venga mai svelato, succedono un sacco di cose proprio in quelle notti che c'è la luna, c'entra sempre.
Dove siamo? In montagna?
Sì, siamo in montagna, siamo in un piccolo paese, siamo dunque l'epoca storica. Che non è, questo romanzo non è un romanzo storico nel senso con le date come si studiava a scuola, però è comunque uno spaccato di vita di questo piccolo villaggio tra il 36 e il 39,
quindi prima della seconda guerra mondiale.
Si sente molto spesso, si sente che c'è la guerra, se ne parla sempre, ma in verità mai chiaro. Cioè, anche il fatto, lo spettro che arriverà questa guerra, che c'è questo governo, che c'è queste dittature e queste attive persone, diciamo, sia a sud che a nord, diciamo, si impregnano un po' del romanzo, però non influenzano troppo la vita
dei personaggi.
No, appunto. Invece gli specchi durano davvero poco. Gli specchi è stato un sistema per poter, ogni tanto quando si scrive si inventa qualcosa per poter andare in avanti. E questa idea non dirò di più, non svelo niente di più, perché qualche copia ce l'ho ancora da vendere, anche se la gran parte è già andata. Sì, però magari chi legge questo libro potrebbe anche provare
a fare
quello che io descrivo, succede con gli specchi, si potrebbe anche provare.
Ma ecco, qui ci sono diversi personaggi, possiamo dirli almeno,
sì,
i personaggi.
Sì, certo.
C'è un prete, c'è un notaio che vivono in valle, c'è una bella signora che viene dalla città e che è una sempre vestita di blu e che decide di vivere lì. Poi ci sono varie, c'è la perpetua, chiaramente.
Sì. Poi ci sono, allora, c'è una prostituta.
Ah, anche.
Sì, c'è un... credo che posso dirlo, c'è un gay.
O due, sì, sì,
due gay.
Dire tutto.
È tutto un miscuglio di cose, sì. I personaggi sono molti. Ho fatto una cosa, poiché il paese era piccolo, per non avere troppi nomi, perché quando leggo romanzi complessi, dove ci sono tantissimi nomi di personaggi, non...
tipo Cent'anni di solitudine,
sì, a volte non capisco più bene di chi è che si sta parlando. Allora ho fatto così: negli uomini ho messo quasi esclusivamente la professione. Il prete fa il prete, il falegname fa il falegname,
e il notaio, poliziotto fa il poliziotto, perché c'è anche un poliziotto,
c'è un poliziotto che, ecco, così ho fatto questo qui. E nelle donne, poiché non avevano professione, ho messo i nomi, salvo la Perpetua, che è un nome, sì, insomma, quello che è. Ecco, facendo questo sistema ho tirato via un po' i nomi. Inoltre ho cercato di scrivere un po' teatrale. Ho tagliato dalle 200 pagine per arrivare a 130. Perché, uno, perché non amo i romanzi dove ci si mette due pagine per dire come sono il colore dei capelli, dei vestiti, perché lascio e lo scrivo anche nella lettera ai lettori all'inizio, lo scrivo anche perché ho fatto questo.
Lasci immaginare il lettore e soprattutto non vuoi creare una gerarchia dei personaggi dove tutti hanno una loro importanza.
Sì, esatto. Ogni personaggio, anche il più, non so, il Camus per esempio, che sembrerebbe un po' sciocco, un po' stupido, ma in definitiva non lo è. Anche il bracconiere ha un suo onore, ha una sua etica, se si vuole.
Certo, un modo per voler bene, no? Come lettori, a tutti i personaggi che descrivi.
Sì, anche, sì. Diciamo che in due o tre recensioni uno ha scelto appunto questo Camus, un altro ha scelto un'altra cosa. Una donna mi ha detto: per me il personaggio più importante è il prete, perché fa un ruolo, cioè gioca un ruolo che non è neanche il suo. Oppure al giorno d'oggi, come siamo messi con la Chiesa, con i preti, con ciò che succede, beh, non siamo neanche troppo lontani, ecco, in questo momento. Per me i personaggi sono tutti uguali, li amo tutti. C'è una donna che amo in maniera speciale ed è la Ginetta, perché lei è autentica, cioè non nasconde niente.
È autentica come Eli Mordasini. Grazie di averci regalato questo pomeriggio, regalato le sue passioni e soprattutto l'umore del suo fiume. Grazie.
Grazie a voi.